Ciao a tutti e benvenuti al nostro primo appuntamento con Venezia Soggetti Smarriti, un podcast curato da Editoriale Unicorn per raccontare storie sorprendenti, curiose e dimenticate della Laguna Veneta. Oggi in studio con noi c'è Silvano Visintin, professore, scrittore e molto altro. Ciao Silvano, benvenuto.
Grazie dell'invito.
Partiamo con qualche nota biografica per chi ancora non ti conosce bene. Nato a Venezia nel 1949, maturità classica, laurea in lettere e una lunga carriera come docente di materie letterarie negli istituti superiori veneziani, dal 1977 fino al 2013. Ma la tua vita non si è certo fermata tra le mura scolastiche. Sei stato anche un grande appassionato di sport e natura. È vero che hai fatto l'alpinista, ma anche il marinaio, navigando nel Mediterraneo come skipper e che prima ancora hai lavorato sulle navi mercantili, facendo due volte il giro del mondo?
È tutto vero, perché in realtà io sono un figlio del 68, l'immaginazione al potere. E la montagna, grazie a un compagno di classe con cui ho condiviso la maggior parte delle mie arrampicate. E poi il mare, perché un altro amico mi ha consigliato di fare la patente e con questo è cominciata la storia che poi mi ha portato anche alla navigazione mercantile. E a due volte il giro del mondo, compreso Capo.
Parliamo ora dei tuoi libri. Il più recente si intitola Venezia, Soggetti Smarriti, edito da Editoriale Unicorn. Ma prima avevi già pubblicato Cani Coraggiosi, scritti a quattro mani con Enrico Calenda. Ci vuoi raccontare qualcosa su questo progetto?
Sì, è un progetto nato un po' banalmente nella tribuna del Venezia Calcio, assistendo a una partita. Avevamo tutti e due i cani. E nel mio ricordo c'era l'emozione per la storia di Laika, la cagnetta che da piccolo mi aveva commosso. E allora c'è stata questa idea di parlare dei cani coraggiosi, che è il titolo anche ci ha affascinato, e con il vulcanico professor Calenda c'è stata una specie di corsa, di gara, diciamo, a chi ne scriveva di più.
Torniamo allora a Venezia, Soggetti Smarriti. Il sottotitolo è molto evocativo, per turisti curiosi e veneziani distratti. Perché questa scelta?
Beh, insomma, i turisti curiosi è abbastanza una questione di marketing. E i veneziani distratti è un po' anche una sorta di considerazione anche personale, perché in realtà anch'io, vivendo a Venezia da sempre, molte cose le conoscevo ma non nei dettagli. E mi è sembrato interessante poter invece scoprire delle cose e riferirle anche agli altri.
Il libro è composto da otto storie e due appendici, tutte vere e tutte affascinanti. Oggi vi portiamo dentro le prime due. Acqua alle corde, l'inventore dell'ascensore e del primo casinò veneziano. Sì, avete capito bene. Una storia poco nota ma sorprendente che ci fa scoprire come ingegno e intrattenimento si intreccino proprio qui, dove l'acqua comanda tutto.
Sì, beh, riguardo a Acqua alle corde, diciamo che è una storia abbastanza conosciuta e molti storici la raccontano, alcuni anche con dettagli diversi. Io ho cercato di trovare la versione più comune. Ma quello che ho cercato di capire è soprattutto che quello che mi aveva incuriosito, cioè come mai questo genio, diciamo, dell'ingegneria era riuscito a trovare la formula per farci pagare non con denaro, ma con il gioco. E quindi ho pensato, e questa è sostanzialmente una mia invenzione, che fosse anche lui un giocatore, perché solo un giocatore poteva sapere che il banco vince sempre.
Acqua alle corde. Tornando a casa, Barattiero pensò di aver esagerato. Però era nella sua indole, strana, paradossale. Da un lato una precisione maniacale nell'esecuzione delle opere, calcoli sofisticati, misurazioni ossessive, controllo accurato dei materiali. Niente doveva sfuggire durante la realizzazione. Anche il personale, suoi artigiani ed operai, erano stati selezionati con cura dopo prove complesse. Certamente erano i migliori sulla piazza ed anche i meglio pagati. Nicola conosceva bene il valore motivante del denaro, del tanto denaro, di quelle cifre che trasformano il sogno in realtà, quelle che ti fanno sentire d'essere predestinato, quelle che quasi non importa poter spendere, perché il piacere sta già nel sapere di averle, magari di averle vinte, perché questa era la sua seconda natura. Era un giocatore d'azzardo. L'attitudine al rischio che accarezza la fortuna lo aveva accompagnato fin da giovane. Aiutato dalla sua naturale predisposizione al calcolo rapido, dall'osservazione attenta del contesto, da quella che riteneva la sua magica intuizione, aveva spesso goduto di fortuna al gioco. La prima vittoria, quella che come il primo amore ti lega per sempre al vizio, fu così consistente da consentirgli gli studi a Bologna. Poi, come per tutti, cadde la mannaia. Le perdite furono così forti da costringerlo ad una fuga precipitosa a Venezia. Qui, di nuovo, il sorriso della dea bendata. Un sorriso segreto, perché a Venezia il gioco d'azzardo era severamente proibito. Non vi era luogo in cui fosse possibile esercitarlo. Tuttavia, il vizio del gioco sa spingere i suoi pazienti attori anche in viaggi scomodi. Avvenne in una villa sui colli trevigiani. L'ostinato erede di un ricco mercante trasformò il compenso dovuto per il restauro della villa in una generosa donazione. Tutta la proprietà, gentilmente decisa da quell'ultima carta su cui anche Barattiero aveva posto tutto il suo patrimonio. In questo caso l'azzardo fu totale. Oltre all'importante retribuzione che gli era dovuta, comprensive dei costi di operai e materiali, aveva giocato anche la sua vita, offerta come schiavitù perenne in compensazione alla differenza della posta di quell'imponente proprietà. E chi avesse visto il ghigno truce e maligno di quel giovine viziato e sfottente avrebbe subito capito che si sarebbe trattato di una vita maledetta. Non fu facile convincere il perdente che la sconfitta annienta il sogno ed impone la dura realtà. Fu fortunato ad avere con sé interessati testimoni e favorito dalla spettacolare antipatia del giovine. Ebbe subito lo scritto che autenticava la sua nuova proprietà. Una nuova ricchezza che gli consentì di partecipare con autorevolezza al concorso per sistemazione della cella campanaria.
E guazzetto, un cuoco, un piatto o forse è meglio che presenti tu questo racconto?
Guazzetto è un'altra curiosità importante perché ha a che fare con Riva di Biagio, che è molto frequentata, che molti veneziani sanno frequentare perché dicono prendi il battello a Riva di Biagio, però pochi sanno esattamente com'è la storia, che è una storia abbastanza suggestiva e anche orripilante per certi versi. Ma la curiosità fondamentalmente è che è l'unica fermata, è l'unica riva che è dedicata non a un santo, ma probabilmente a uno dei peggiori delinquenti della storia veneziana.
Il Guazzetto. Il comandante della guardia, Martino Valier, si alzò a fatica dalla poltroncina su cui aveva tentato il riposino dopo pranzo. Certo, non avrebbe dovuto stare seduto lì. Era la sedia riservata agli ospiti illustri, ai nobili delle quarantie che a volte venivano a esplorare la postazione. Ma era così comoda, vicino al caminetto, con quel tepore che nella penombra creata dalla spessa tenda favoriva il dolce scivolo tra le braccia di Morfeo.
E poi a quell'ora anche i briganti si sedevano a tavola. Siamo tutti umani, in fondo.
Lo strepito che proveniva dall'ingresso non poteva però lasciarlo indifferente.
Tanto ben presto, lo sapeva, avrebbero bussato alla sua porta.
Le guardie fanno sempre così, quasi per vendetta. Se c'è un problema, si guardano bene da risolverlo. E che devono lavorare solo loro, mentre il capo mangia, beve e dorme, se la sbrighi lui. Nessuna iniziativa.
Meglio essere pronti, pensò Martino. Anzi, era una buona occasione per far vedere che, contrariamente a quello che si pensava, lui vegliava. Sempre.
Che cos'è tutto questo fracasso? Urlò, spalancando l'uscio e andando incontro alla guardia che si avvicinava lungo il corridoio, cercando di tacitare un giovane che continuava a ripetere: il comandante. Posso dirlo solo al comandante. Non è cosa per voi.
Ho tentato, capo, ma questo non ne vuol sapere di seguire la prassi. Solo al comandante, avete sentito, dice di un orribile caso, un delitto che può raccontare solo a voi, che noi non gli avremmo creduto. E dunque...
Sì, ho capito.
E dunque, vedetevela voi. Bravo Tiziano, come al solito. Lascia stare, fallo entrare, ci parlo io.
Ma intanto, aggiunse per pura vendetta, lascia Piero alla porta e tu vai a fare un giro di ispezione fuori.
Non si sa mai che sia l'inizio di un subbuglio.
Ma, niente ma,
vai e poi riferisci. Il comandante chiuse la porta, lasciando Tiziano incapace di replicare. E fu allora che vide il volto sconvolto di Tonio.
Due storie, due vite apparentemente dimenticate, che Silvano Visintin fa rivivere con stile, ironia e precisione storica. Non perdetevi il prossimo episodio.